Radio Nuova Trieste presenta Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.
Buongiorno cari ascoltatori, bentrovati al nostro appuntamento settimanale di Famiglia e Vita. Oggi ho deciso di parlare di ragazzi, in particolare di adolescenti, anche perché tanti fatti di cronaca purtroppo ce li descrivono violenti, aggressivi, pericolosi. Ecco, e sono aiutata in questo da un articolo apparso qualche tempo fa su Avvenire che intitola così: poco sonno e relazioni pericolose online. Adolescenti dentro il grande malessere. Un sottotitolo dice: tristi, impauriti e inclini agli eccessi. L'indagine sugli stili di vita dei ragazzini italiani descrive la loro sfiducia sociale. Ecco, vediamo di capire da questa analisi se possiamo essere aiutati a leggere la realtà che ci circonda. Sono nati in un continente che da decenni conosce la pace. Eppure la cosa di cui oggi hanno più paura gli adolescenti italiani è proprio la guerra. Balza all'occhio la notizia leggendo i risultati dell'indagine nazionale sugli stili di vita dei ragazzi tra i 13 e i 19 anni, condotta su un campione di 3.427 studenti dal Laboratorio Adolescenti Istituto della Ricerca LARD. Ben oltre la metà degli intervistati, circa il 63%, teme lo scoppio di un conflitto alle porte di casa, in Italia oppure in Europa. E non a caso i ragazzi si dicono preoccupati per il futuro, con i tredicenni solo un poco più ottimisti di chi ha 18 anni. Si sentono tristi, soprattutto le ragazze. L'85% delle giovani registra frequentemente un mood demoralizzato e per il futuro non si aspetta nulla di buono. E la prima volta, commenta Maurizio Tucci, presidente di Laboratorio Adolescenza, che ogni anno registra i sentimenti dei ragazzi, che una generazione teme la possibilità di una guerra che ci coinvolga direttamente. Beh, fin qua diciamo che si può anche capire questo atteggiamento, perché purtroppo le abbiamo alle porte, vediamo ogni giorno gli effetti di queste guerre e quindi non si fa fatica a immaginare che possano estendersi. In risposta a questa paura, i ragazzi sembrano rinunciare a guardare al domani e invece concentrano gli sforzi del crearsi un'identità personale che valga perlomeno per l'oggi. Pazienza se si tratta di un'immagine poco ragionata e provvisoria. Sui social basta e avanza. Qui i nativi digitali vivono la maggior parte delle giornate e pur potendo contare su una solida consapevolezza dei rischi a cui si espone stando online, sottovalutano i pericoli. Il 15% delle ragazze e il 10% dei maschi ammette di aver postato foto o video personali dal contenuto sessualmente provocante, un fenomeno noto come sexting, una percentuale che cresce se ci spostiamo nella fascia d'età 17-19 anni. Sono cose veramente che ci stupiscono noi adulti e vecchi. Sono aumentate anche le iscrizioni a OnlyFans, la piattaforma che catalizza contenuti ad esplicito riferimento sessuale e a cui, in teoria, i minorenni non potrebbero accedere. I maschi lo usano soprattutto come fruitori, le ragazze invece con un ruolo attivo. In percentuali simili, invece, le ragazze e i ragazzi, 55% le prime, 52% i secondi, mandano foto intime al partner. Alcuni sanno che non è prudente farlo, ma ci si adegua alla prassi. Altri invece sono convinti che basti avere fiducia nell'interlocutore al quale si invia la foto. Dobbiamo accettare, commenta Loredana Petrone, psicologa e sessuologa dell'Università di Roma, che la rete oggi è un luogo dove la sessualità si esprime. Solo così avremo la serenità di parlare con gli adolescenti e possiamo evitare che si imbattano nel revenge porn o nell'estorsione sessuale che rappresentano rischi gravissimi. Le fa eco Marco Domizzi, che della sezione lombarda della Polizia Postale. Ci piacerebbe non essere l'ultima spiaggia a cui accorrere quando non si sa più che fare. Dovremmo prevenire dialogando con i giovani. E online gli adolescenti frequentano altri siti vietati legati al gioco d'azzardo, dove approda circa il 20% dei maschi intervistati. Gli accessi avvengono anche di notte, visto che quasi la metà dei ragazzi va a letto oltre la mezzanotte e spesso, se non riesce a dormire, riaccende lo schermo bluastro che inibisce definitivamente il sonno. I ragazzi riposano meno delle 8-10 ore raccomandate, dice Marina Picca, presidente della Società Italiana Cure Primarie Pediatriche, e questo può avere ripercussione sulla salute fisica e psichica dei giovanissimi. I disturbi del sonno sembrano correlati anche alla propensione all'abuso di alcol. Per i ragazzini bere non è un'abitudine controllata, ma un'evasione che ha senso solo nell'ottica dell'indigestione e che diventa quasi un passaggio obbligato. Tra i ragazzi di quarta e quinta superiore solo l'11% non si è mai ubriacato. Secondo la psicologa Giada Giglia Moro c'è soprattutto disinformazione. Solo il 33,9% considera l'eccesso di alcol un fattore di alto rischio per la salute. Chi può affrontare queste problematiche con i ragazzi? Sicuramente i medici, una delle poche categorie che gode del rispetto dei giovani. Oltre loro, gli adolescenti ascoltano amici e genitori. Tutti gli altri attori sociali, dagli insegnanti ai preti fino ai giornalisti e ai politici, non sono considerati punti di riferimento. Un porto sicuro resta la scuola, con appena l'8% dei giovani che la considera un incubo. Confermo questi dati, ha detto Alessandra Condito, dirigente scolastico del liceo scientifico Einaudi di Milano. I ragazzi mi chiedono di organizzare iniziative anche oltre le normali ore di lezione, perché per loro è un luogo insostituibile di socializzazione e confronto tra pari. Ecco, ferma qui l'articolo, sottolineo un aspetto che mi ha colpito proprio in questa parte finale dove si dice a chi si rivolgono. Cioè, la scuola è importante, ma è vista come un punto di socializzazione, di incontro tra pari, non un rapporto significativo con gli insegnanti. Ecco, quindi anche gli insegnanti fanno fatica a cogliere e a trovare una giusta modalità di rapportarsi ai ragazzi. Una volta c'era sempre nella scuola un insegnante. Non tutti, naturalmente, molti erano austeri, molti erano lontani, ma c'era un insegnante al quale un ragazzo avrebbe avuto voglia di raccontare se aveva un problema, ecco. Chi lo sa, forse adesso c'è ancora, forse non viene rilevato dalle statistiche, io mi auguro che sia così, ma certamente il quadro che viene dipinto da questa ricerca è preoccupante. E d'altra parte, come dicevo all'inizio, le stesse cronache ci suggeriscono atteggiamenti dei ragazzi e sicuramente mutuati dalla rete, perché questa violenza, questo tenere con sé armi improprie, come temperini, come coltelli con cui aggredire e colpire un coetaneo, ecco, sono cose veramente incomprensibili se non in un'ottica in cui il ragazzo è abituato ormai a vivere una dimensione che è un po' al di fuori della realtà e poi fa confusione tra realtà e fantasia. Ecco, qui sempre in margine di questo articolo un'altra situazione che purtroppo di tanto in tanto si verifica e ed è gravissima. La conosce sui social, la sequestra e la violenta. Si erano conosciuti su un social network, avevano chattato e poi deciso di incontrarsi. I due, entrambi trentenni, di origine marocchina, si erano dati appuntamento a Val di Nievole, Pistoia, per poi raggiungere la casa di un amico. Qui, dopo aver assunto stupefacenti, l'uomo avrebbe violentato la donna, impedendole di uscire fino al mattino. Solo a questo punto la vittima è riuscita a scappare, approfittando di una sosta di bancomat effettuata con lo scopo di estorcerle denaro. I carabinieri hanno arrestato l'uomo con le accuse di sequestro di persona e violenza sessuale. Ecco, qui si coglie altri aspetti di abitudini veramente riprovevoli di giovani che sono proposte proprio da quello che vedono intorno, e cioè il fidarsi di questi social network in cui si chatta, in cui ci si incontra, in cui poi si va con qualcuno che manco si conosce, e poi questo mix di alcol, droga, la droga dello stupro e la violenza, la sessualità vissuta in modo violento. Ecco, sono tanti tanti aspetti che veramente ci devono farci preoccupare e devono chiederci come riuscire a intercettare le difficoltà di questi ragazzi prima che sfocino in situazioni drammatiche. Ecco, io direi, come sottolineato anche nelle premesse, che i genitori hanno ancora una volta un ruolo estremamente importante. Importante anche nell'orientarli nell'uso di questi strumenti digitali. E qui purtroppo ci si scontra col fatto che spesso gli stessi genitori non sono preparati a questo. Io credo che sapere esattamente come indirizzare i ragazzi, come bloccare qualche parte della rete che è opportuno che loro non frequentino, anche se è vero che poi lo possono fare a casa dell'amico, insomma, però e soprattutto parlare, io credo soprattutto tanto tanto parlare con loro e cercare di aprire loro gli occhi per far capire i pericoli a cui vanno incontro sottovalutando le conseguenze dei loro gesti. Ecco, c'è anche un altro aspetto di questo articolo che mi ha molto colpito e penso forse anche voi, questo esibirsi, no? Cioè il bisogno di mostrarsi con il partner, ma non solo, e come per avere una fiducia nel proprio potere di seduzione, che so io, insomma. Ecco, tutti atteggiamenti sui quali veramente dovremmo cercare di riflettere e di aiutare i ragazzi a venirne fuori. Grazie per averci seguito. Diamo appuntamento alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Famiglia e vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.